Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento che sono apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Il primo articolo che andrò a leggervi è tratto da internazionale.it, porta la firma della giornalista Grime Dyer e riguarda il coronavirus. Il titolo dell'articolo è: per evitare nuove varianti bisogna dare i vaccini a tutti. Leggo il testo. La nuova variante Omicron del Covid-19 è stata scoperta e segnalata da scienziati in Sudafrica e in Botswana, i soli paesi dell'Africa meridionale dove sono presenti competenze e risorse per sequenziare il genoma del virus. E che cosa hanno fatto i paesi ricchi del mondo? Come l'ubriaco che cerca sotto un lampione le chiavi dell'automobile che ha perso, e per cui se gli chiedi dove sono cadute ti risponde laggiù, e quindi se continui a chiedergli perché le cerchi qui, quello ti risponde perché qui si vede meglio. Quindi, come l'ubriaco che cerca sotto un lampione le chiavi dell'automobile che ha perso, i paesi ricchi del mondo che hanno fatto? Hanno bloccato i viaggi dai paesi dell'Africa meridionale. Il 23 novembre gli scienziati del Botswana hanno inviato 99 sequenze di genoma del SARS-CoV-2 al Wellcome Sanger Institute nel Regno Unito, che dal mese di marzo del 2020 ha fatto da portale per più di 1 milione di sequenze simili provenienti da decine di paesi. Qui hanno notato che 3 di questi genomi sembravano diversi dalla solita variante Delta. Discriminata ed isolata. Lo stesso giorno, una squadra diversa in Sudafrica ha caricato i genomi di 7 campioni di Covid con le stesse mutazioni sospette nella proteina Spike che il virus usa per infettare le cellule umane. Nel giro di poche ore, gli scienziati di tutto il mondo erano in grado di studiare quei genomi sul web e in 72 ore l'OMS ha dichiarato che siamo di fronte ad una quinta variante preoccupante. A quel punto i paesi ricchi del nord globale hanno immediatamente chiuso i cancelli in faccia ai viaggiatori provenienti da Sudafrica ed altri 9 paesi della regione. Non è nemmeno chiaro se la nuova variante sia emersa proprio qui, ma tanto, che importa? Il professor Tullio de Oliveira, lo scienziato di Durban a capo delle ricerche per capire la nuova variante, ha sottolineato come il Sudafrica sia stato molto trasparente per ciò che concerne l'informazione scientifica. Il mondo dovrebbe sostenere il Sudafrica e l'Africa intera e non discriminarla o isolarla. Figuriamoci. Il 28 novembre il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa avvertiva già che il divieto di viaggio non ha alcuna base scientifica né avrà efficacia nel contrastare la diffusione di questa variante. L'unica cosa che si otterrà con il divieto di viaggiare sarà danneggiare ancora di più le economie dei paesi colpiti ed indebolirne le capacità di reagire alla pandemia e quindi riprendersi. Il rischio che emergano nuove varianti esiste anche nei paesi ricchi, dove il virus del Covid ha ancora un'ampia circolazione. Da dove cominciamo? Forse dal fatto che non esiste un paese chiamato Africa. Per esempio, di fatto non c'è penuria di vaccini in Sudafrica, un paese semi-sviluppato in cui il problema principale è la riluttanza a vaccinarsi. L'accesso ad internet è molto alto e la diffidenza nei confronti delle autorità lo è ancora di più. Perciò solo il 27% dei sudafricani sono pienamente vaccinati. È quello che si potrebbe definire il problema dello zotico digitale, condiviso da paesi sviluppati come la Russia, dove solo il 43% della popolazione è vaccinata con doppia dose, e la Germania, 68%, oltre che dai sostenitori di Trump negli Stati Uniti, con il 50% circa. I cinici potrebbero dire che il problema si risolve da solo. Come ha dichiarato il ministro della salute tedesco uscente, Jens Spahn, probabilmente alla fine di quest'inverno quasi tutti in Germania saranno vaccinati, guariti o morti. Ma il problema non è solo locale. Il rischio che emergano nuove varianti esiste anche nei paesi ricchi, dove il virus del Covid ha ancora un'ampia circolazione. Nella maggior parte dei paesi africani e nei paesi più poveri dell'Asia il rischio è molto alto e continuerà ad esserlo, perché non si riescono ad avere una quantità sufficiente di vaccini. ad un anno di distanza da quando sono diventati disponibili i primi vaccini, solo il 6% degli africani è vaccinato con doppia dose. Punizioni impulsive. Entro la fine di questo mese, quindi entro dicembre, nel mondo saranno state prodotte 12 miliardi di dosi di vaccino, una quantità più che sufficiente per vaccinare tutti gli esseri umani di età superiore ai 18 anni. La loro fornitura sta però avvenendo soprattutto in base al prezzo. Perciò che cosa succede? Che nei paesi più ricchi si stanno vaccinando gli scolari e gli adulti stanno ricevendo una terza dose, mentre nel sud globale diversi miliardi di adulti non hanno ancora ricevuto una prima dose. In effetti, in una prospettiva di lungo periodo, i ricchi stanno alimentando un serbatoio di nuove varianti potenzialmente devastanti nei paesi più poveri per potersi sentire più sicuri nel breve periodo. Tutti sanno che la ricchezza tende a rendere le persone grette e disinteressate al benessere degli altri. Meno noto è che tende a renderle anche stupide. Il secondo articolo che andrò a leggervi è tratto da contropiano.org, porta la firma di Guido Conti e di Guido Salerno Aletta e si intitola Schizofrenia europea al capolinea. Leggo il testo. Sotto la retorica sulla ripartenza, con il termine resilienza ormai inascoltabile, non c'è nulla di buono. L'inflazione torna dopo oltre un decennio e nessuno sa più cosa esattamente fare. L'unica certezza padronale governativa a livello europeo è che non deve stimolare aumenti salariali. Fa eccezione chi se li può permettere. La Germania, dove per ora sono stati solo promessi in campagna elettorale, portando 12 euro l'ora il salario minimo, ma che non si sappia troppo in giro se non scatta l'emulazione. Di fatto, come spiega dettagliatamente Guido Salerno Aletta su Teleborsa, è arrivata a fine corso una pratica schizofrenica interna all'Unione Europea, con una politica fiscale restrittiva. Gli stati dovevano comunque produrre tutti degli avanzi primari, contenendo la spesa pubblica anche in piena crisi. Compensata però da una politica monetaria fortemente espansiva, tramite la BCE del periodo Mario Draghi e poi Lagarde. Altrimenti i mercati sarebbero esplosi sotto il peso della crisi. Un periodo lungo, oltre un decennio, che ha seminato contraddizioni impensabili. Il costo del denaro sotto zero, che a prestarlo ci si rimette invece di guadagnarci, ed una stagnazione economica senza apparente via d'uscita. Ora, il Big Bang della pandemia, delle chiusure e riaperture a fasi alterne, dei momenti di euforia per il ritorno alla normalità, cui seguono momenti di panico per le nuove varianti, pensate a quel che accade al trasporto aereo ogni volta che si chiude verso alcuni paesi e immaginate se lì ci sarà mai un ritorno ai bei tempi andati. Nel frattempo saranno fallite anche altre decine di compagnie, licenziate migliaia di lavoratori, rottamati o lasciati marcire migliaia di aerei. Ora le politiche dello scorso decennio risultano semplicemente inapplicabili, a meno di non voler morire rapidamente, e persino Draghi e compagnia bella auspicano una revisione del patto di stabilità e del fiscal compact che lo governa, ma nessuno sa dire se e quando e come questo evento vedrà la luce. E intanto i prezzi volano, soprattutto quelli energetici, e a pioggia tutti gli altri, tranne i salari, che anzi diminuiscono in valore assoluto medio e in potere d'acquisto, causa inflazione. Che ripresa ci può essere senza domanda interna? Se la nostra gente non compra o compra meno con gli stessi soldi? Il dominio della finanza speculativa sull'economia reale ha prodotto una separazione di interessi pressoché totale. Chi vive di finanza e può contare sulle immissioni di liquidità delle banche centrali va alla grande. Chi vive di produzione reale è fermo o arretra. Fin qui le esplosioni sociali sono state limitate, tamponate con elargizioni una tantum, sconti fiscali, robetta varia. Ma un meccanismo inceppato non regge più a lungo, sotto sollecitazioni che hanno dimensioni globali. E inizia adesso la seconda parte dell'articolo, che porta la firma di Guido Salerno Aletta, di Teleborsa. Il titolo è Antiche certezze, scomode realtà. Leggo il testo. La realtà assai grave è sotto gli occhi di tutti. Da una parte la crisi sanitaria ha sconvolto le decennali granitiche certezze europee sul rigore fiscale che viene elusa in prospettiva con la teoria del debito buono, quello per gli investimenti nel settore ambientale e dell'informatica. Affari per qualcuno, ma crescita assai poca. D'altra parte, davanti all'inflazione che si è manifestata all'improvviso e virulenta dappertutto, la BCE, che si è intestata da decenni il ruolo di guardiano del risparmio, non sa più che cosa fare. Non si sentono più i severi moniti pronunciati per decenni. Ce lo hanno raccontato fino alla noia negli anni scorsi che l'inflazione è la tassa più iniqua, perché riduce il potere di acquisto di salari e pensioni, perché taglieggia il risparmio accumulato faticosamente negli anni e che per questo motivo la BCE ha come unico mandato assoluto ed inderogabile la stabilità della moneta. E poi, un po' alla volta, ci hanno convinto che no, che un po' di inflazione non guasta. La stabilità monetaria si ha quando i prezzi aumentano ad un livello vicino ma non superiore al 2% annuo. Il motivo è uno solo: dopo la crisi del 2008 e dopo le feroci strette fiscali che ne sono seguite per controllare deficit e debiti pubblici, la competizione economica basata sui bassi salari aveva portato alla deflazione dei prezzi. Mentre con l'inflazione la moneta perde valore, perde potere di acquisto perché il livello generale dei prezzi sale. Invece che cosa succede con la deflazione? Con la deflazione avviene il contrario, la moneta aumenta di valore perché i prezzi scendono e con la stessa moneta si compra una maggiore quantità di merce. Le conseguenze della deflazione sono devastanti per il mondo della produzione. Deflazione significa che i debitori si trovavano a dover rimborsare un debito che ha un valore reale superiore all'importo ricevuto. Chi ha preso a prestito 100 euro per comprare 100 kg di farina rimborsa al creditore 100 euro con cui si possono comprare 105 kg di farina, mentre il pane prodotto è sceso ad un prezzo inferiore della farina. Alzando i tassi di interesse già nella prima metà del 2011, la BCE era tornata subito al suo ruolo di guardiana della moneta dai rischi dell'inflazione, ma i mercati erano ancora in subbuglio per la devastante crisi greca, per quella bancaria spagnola e per le difficoltà crescenti dell'Italia. Il collasso delle banche e dei mercati era diventato assai più pericoloso del temuto rialzo dei prezzi. La BCE, a partire dal novembre del 2011, portò a zero il tasso di riferimento per le operazioni di rifinanziamento ed introdusse un tasso negativo sempre più gravoso sui depositi di liquidità eccedenti la riserva obbligatoria. L'obiettivo era di rendere il credito meno costoso ed indurre le banche ad utilizzare le somme ricevute con le operazioni di rifinanziamento. A partire dal mese di marzo del 2013, anche la BCE cominciò ad immettere liquidità comprando mensilmente titoli di debito sul mercato. Dopo le ABS, Asset Backed Securities, debito pubblico in quantità mai viste prima. Facendo questi acquisti massicci di titoli di Stato, la BCE ha determinato un abbassamento drastico dei tassi di interesse, sia su quelli già in circolazione che su quelli di nuova emissione. L'Italia ne ha beneficiato ampiamente con la riduzione del differenziale, lo spread, rispetto al Bund. Comprando più titoli sul mercato secondario di quante fossero le nuove emissioni, i tassi di interesse sono diventati negativi. Così facendo ha dato un sollievo rilevante ai debitori. Cittadini, imprese e stati si sono visti ridurre i tassi di interesse. I mutui per l'acquisto degli immobili, anche per via della possibilità di fare delle surroghe, sono scesi a livelli estremamente convenienti. La politica monetaria espansiva della BCE, anche utilizzando strumenti non convenzionali come il QE, ha bilanciato la politica fiscale restrittiva che è stata adottata con il Fiscal Compact, che richiede il pareggio strutturale dei bilanci pubblici e la riduzione del rapporto debito-PIL. Abbiamo dunque trascorso un intero decennio, dal 2009 al 2019, con una politica fiscale europea fortemente restrittiva e con una politica monetaria che a partire dalla fine del 2011 è stata al contrario enormemente espansiva. Le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Vista la stretta fiscale, con gli aumenti delle tasse e la riduzione delle spese, i ritmi di crescita delle economie europee si sono ridotti. L'Italia non aveva mai registrato tassi di crescita economica ed inflazione così bassi come nel 2019, alla vigilia della crisi sanitaria. Nonostante l'enorme liquidità immessa dalla BCE, l'obiettivo della stabilità monetaria, con l'inflazione ad un livello vicino ma non superiore al 2% annuo, non è mai stato raggiunto. Vista la bassa crescita economica indotta dalla politica fiscale restrittiva e visti i bassi tassi di interesse derivanti dalla politica monetaria espansiva, nessuno ha avuto motivi per investire nell'economia reale. Non gli imprenditori, perché la capacità produttiva già installata era già sufficiente a coprire la domanda poco dinamica. Non le banche, né i fondi, per via degli interessi minimi che ne avrebbero tratto. La liquidità immessa dalla BCE, al pari di quello che è accaduto negli USA con la Fed, ha incentivato investimenti prevalentemente finanziari e speculativi, in borsa e sui futures delle materie prime. Bolle di inflazione sono le inevitabili conseguenze. In quasi 2 anni di emergenza sanitaria abbiamo registrato interventi straordinari di spesa dei governi europei, con la sospensione del Fiscal Compact e l'avvio dei programmi di investimento nel settore ambientale e dell'informatica, programmi che sono finanziati dal New Generation UE. Ma la BCE ha ripreso gli acquisti del QE sin dal novembre del 2019 ed ha avviato il PEPP, quindi il PEP, a partire dal mese di marzo del 2020. I governi non si possono tirare indietro, vista la recrudescenza della crisi sanitaria. Spingono sulle vaccinazioni ed i richiami, temendo che le nuove restrizioni all'attività produttiva e alle relazioni sociali possano interrompere il positivo rimbalzo dell'economia verso i livelli del 2019. Stretta fra l'inflazione, che non è mai stata così alta da decenni, e i timori per le ricadute sull'economia di una nuova crisi sanitaria, la BCE traccheggia. Se alza i tassi di interesse, mette al tappeto tanti debitori e scoraggia i pochissimi investimenti programmati. Se invece riduce le emissioni di liquidità, in un contesto di grandi emissioni di debito pubblico, rischia di scatenare un pandemonio sul mercato. È stato troppo comodo dare addosso per anni ai governi spendaccioni, troppo comodo alzare i tassi di interesse solo per controllare la crescita dei salari. Il trattato europeo e lo statuto le imponevano rigore assoluto. E sarebbe troppo scomodo ora dover riconoscere che la decennale politica dei tassi negativi ha danneggiato anche le banche europee, disincentivando il credito, che ha indotto a sua volta le assicurazioni vita ad investire in asset più rischiosi, che ha incentivato gli investimenti prevalentemente finanziari e speculativi. Invece di stroncare la speculazione che bastonava gli stati, tra cui l'Italia, la BCE le ha fornito tutta la liquidità possibile, come la Fed. Ora tace, non controlla i mercati, ma ne è succube e nonostante l'inflazione, la BCE traccheggia. Press Corner, notizia a piede libero, finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9.40. Un saluto da Carol Lapadula. Mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao.